Saluto a tutti da Massimo e Clara Visir Podcast con un grandissimo ospite che
Tornati.
torna. Ciao Cla e
Ciao ragazzi.
ciao al Vox, benvenuto.
Ciao ragazzi, mi sentite?
Sì, alla
Tutto a
grande.
posto.
Forte e chiaro?
Forte chiaro, forte chiaro.
Benissimo. Allora, Houston non c'è nessun problema. Ragazzi, è un piacere ritornare qua nelle vostre frequenze, bellissimo.
Sì, è un
Davvero.
piacere anche la tua maglietta, complimenti, io purtroppo sono andato sul
Eh beh.
classico, ma la tua è meglio, Ritorno al futuro, signor film, signor
Infatti
contingente.
siamo ritornati al futuro, se ci pensi. Cioè, abbiamo già fatto una cosa, adesso siamo ritornati al futuro,
Sì.
che è un'altra, però in questo caso cinema, quindi ritorno al futuro. Cioè, fantastico. Questo è il
Esatto.
quarto episodio che tutti volevano.
Sì.
Esatto,
Esatto,
vedi.
esatto. No, perché stiamo già contando gli altri due che faremo in seguito, ovviamente, ma
Esatto.
credo che sia già il futuro.
Ma
Vediamo
immagino la prolificità del vostro fare e quindi ben sia.
un po'. Il nostro podcast si basa sul merito degli ospiti, cioè assolutamente gli ospiti migliorano.
Però anche merito vostro che comunque conducete bene le cose, insomma,
Ma
mal
sì.
non fa.
Comunque, la volta scorsa abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato un
Certo.
po' di film horror, la tua passione per il cinema è poderosa, si sente proprio l'amore che hai per il cinema. E ovviamente stasera vogliamo parlare del canale Unusual Vision, spero l'ho pronunciato bene, anche se la base è corretta.
Unusual Vision, sì, unusual vision, insomma, una visione inusuale, sostanzialmente.
Sì, vorresti magari darci una definizione tu del tuo canale, puoi dare una presentazione di come funziona, di come ci lavori su questo canale?
Ma unusual vision dal punto di vista Instagram, diciamo che fa vedere locandine, trailer di quelli che sono i prodotti che poi noi mettiamo liberamente su YouTube. Non è una cosa prettamente, anzi no, direi quasi ormai dopo quello che è stato il Covid, non è più un'attività prettamente economica, ma è più una passione che portiamo avanti. Inizialmente c'era stato un altro nome, non era Unusual Vision, era Independent Movie, che poteva essere una cosa molto classica nel senso, cioè quindi una cosa semplice, Independent Movie, insomma, film indipendente, va bene. Però ci sono stati poi dei problemi con quello che era il mio ex socio e poi dal 2021 abbiamo ricominciato. Io e Daniele Ferrari in arte principale Yomdir, che saluto tantissimo, se è presente, perché insieme a lui i film sono arrivati quasi più velocemente di altri progetti, perché c'è proprio tanta passione, tanta amicizia che ci lega e quindi ci fa fare questi film. Abbiamo cominciato con un silent movie. Poi abbiamo fatto dei salti, diciamo, nell'horror. Al momento, in effetti, si può vedere più horror nel nostro canale che altri generi, però ci sono altri generi, tipo il drammatico, il VG movie, quindi il videogame movie, abbiamo fatto Tetris, ma abbiamo fatto anche Alone in the Dark. Dopodiché, e quindi insomma ci siamo un po' spinti su tanti generi, anche sul drammatico, sulla horror commedia. Diciamo che anche dal punto di vista cinematografico, chiamiamolo così, seppur da zero budget, quindi non c'è nulla assolutamente di prodotto se non da noi stessi, è appunto il fatto che al momento ci sono più horror. Però ci sono anche altri generi apposta per poter far vedere che in qualche modo, anche come nella musica, riusciamo a essere multigenere in qualche modo.
Sì, comunque anche ho visto proprio oggi, mi sono visto il corto di Batman che era bellissimo, mi ha proprio appassionato perché io sono fan di The Killing Joke, il suo famoso albo di The Killing Joke, ma
Esatto.
ancora oggi è il mio preferito perché c'è quella scena di Batman che lo butta giù, a Joker, la Joker ride, come dire, chi ha veramente, cioè, qual è la battuta, chi è che veramente, chi è il buono, cioè, questa cosa psicologica che affascina sul fatto se il giustiziere o il giustiziato ha ragione, è sempre appassionante, tu l'hai fatto in una maniera psicologica per tutti gli appassionati, interpretando sia il ruolo del Batman che quello folle del Joker, che veramente è
stupendo. Sì, ho fatto tutte e due.
Bellissimo.
Vi ringrazio perché quel tributo a Batman è una vita che volevo farlo, e in effetti riuscirci poi è stato fantastico. Il costume l'ho creato io da nulla, se non per la maschera, che invece era una maschera in lattice che mi sono procurato, e tra l'altro basata su Val Kilmer, però mi piaceva l'idea, ma comunque non è finita, lo dico già, nel senso che Batman non è quello che avete visto, non è quello che poi vedrete, nel senso che poi ci sarà un seguito, lo sto già pensando, sto cercando di capire gli elementi interessanti, ma Batman non è chiaramente morto, se posso farvi un'esclusiva in questo
caso. Meno male, è un'ottima esclusiva, sono contento, se ci sarà un seguito me lo vedrò con molto piacere, assolutamente.
No, vorrei cercare di farne, ma in realtà, guarda, solitamente io penso alle trilogie, però può essere anche che un giorno mi venga anche un quarto film, per dire, pensato per Batman, non so perché, comunque mica solo Batman, vedrete altri hero movie, sì. Nel senso che si parlerà solo di Batman,
anche Marvel, dice,
non dico niente per ora, però non posso dire niente.
Ma qual è la libertà che viene data ai registi? Ci sono delle limitazioni su cose che non potete fare usando un marchio, che poi è un marchio non usato a livello commerciale?
Certo, sì, è un marchio di facciata, chiaramente non è Unusual Vision, si può dire che non esiste a un certo punto di vista, siamo semplicemente noi che con quello che abbiamo e con io poi ho studiato molto anche oltre la laurea al DAMS, quindi nel senso non mi sono fermato perché avevo capito che mi sarei trovato anche nella solitudine, no, di fare le cose, pertanto ho cercato sempre di trovare il modo di non avere limiti, nel senso cercare di fare le cose anche senza budget, e quindi tutto quello che viene detto un progetto, noi, io e il mio cofondatore Daniele Ferrari, in arte principale Yomdir, che partecipa nella maggior parte dei film, è quello di non abbatterci, cioè, nel senso, le cose possono venire anche da non professionisti, professionali, quindi, insomma, è interessante per me questa cosa, perché insomma crea la magia dell'insieme, quella cosa che magari non è il professionalismo assoluto, però nell'insieme è godibile, e questo è quello che vogliamo fare con Unusual Vision, perché purtroppo, come dicevo, prima del Covid ho anche lavorato per altri registi, per altre persone, eccetera, però dopo il Covid purtroppo il cinema è stato una delle cose più colpite, soprattutto a livello dei cineasti indipendenti.
C'è un po' questa tradizione dei registi italiani, anche un po' all'estero, di lavorare con zero budget e di sfruttare questa cosa. A me viene in mente Bava, che lavorava veramente con
Mario,
zero,
sì.
Praticamente.
Mario, quindi, sì, non Lamberto.
Quindi
Mario.
È una tradizione. Lamberto,
lasciatemelo stare, per favore. No, non posso,
dico, è una tradizione, nel senso che le persone capaci riescono a lavorare anche con zero.
Esatto, Mario Bava si è fatto quasi arrestare perché devono avere dei cadaveri in casa, perché aveva la trippa quella più... Però intanto Mario Bava non è stato soltanto un maestro dell'horror a basso costo, ma ha fatto anche film con Steve Reeves su Hercules, Ercole, ha
Centro
fatto
della Terra,
il
mi sembra.
primo Diabolik, il primo Diabolik,
Sì,
ragazzi, al centro della Terra, anche,
no, però è per
certo.
dire che lui
La massa.
lavorava benissimo anche con poco zero, quindi volevo
Esatto,
sottolineare
ma
questo, come tu hai detto
anche
adesso, che quello
Ruggero
esatto,
Deodato è finito in guardia 12 giorni finché non ha dimostrato che nessuno era morto nel film, però.
sì, lo so, erano
Eppure,
talmente fatti bene,
sì,
erano talmente fatti
tra l'altro
bene.
c'era quel politico stupido Cesare Basile, che all'epoca. No, perché disse che gli piacque ammazzare un maiale veramente, vabbè,
Ma
complimentoni che.
non può sapere cosa c'è nella testa di un regista. Anche Lynch non ha mai
No,
rivelato
Basile.
dettagli,
Sì,
quindi.
no, è Basile che ha parlato. Ruggero Deodato, secondo me, era un tenerone. Tra l'altro, buon'anima, è morto poco tempo fa.
È da poco, da, mi
Sì, da
sembra da
poco che è
poco.
morto. Poi, poco, a me sembra ieri, ma sono passati
Pochissimo.
mesi, mesi.
Monsieur Cannibal, ripreso ultimamente anche in Hostel 2, insieme alla Boucher e Luc Merenda di
Sì,
Tarantino.
grande anche Luc Merenda, sono grande anche lui.
Sì, grande, sì, potevano sfruttarlo un po' meglio, secondo me, però.
Io vorrei spezzare una lancia a favore di Deodato, soprattutto per il fatto che fa quel genere di film sul cannibalismo. Era un modo perché c'era sto moda di questi film documentari chiamati Mondo Cane, o come si chiamavano, che erano
Docufiction. Ah,
reali.
Mondocane però è vero,
Erano
cioè è un
reali, vero, sì.
documentario.
Esatto. E
Mondocane
lui.
non è fiction.
Esatto, e lui ha voluto farci della fiction per sdrammatizzare e dire: ma
Ma non
guarda che anche
c'era
noi
mica
possiamo
solo
creare del
quello,
contenuto fasullo, fiction, di cose che invece voi state mostrando come documentari. Noi possiamo farlo e nessuno si fa del male. Facciamo un
eh. E
film.
già, esatto, il punto è che Deodato ha rovinato talmente tanto la pellicola che sembrava veramente tutto quasi uno snuff,
Sì, ma
capisci?
sa
E
probabilmente
critico
avendolo
sta
visto.
preoccupato.
Cioè, anni fa, 10-20 anni fa, dice: vabbè, ormai sappiamo che è tutta fiction. Ma ai tempi immagino che la gente si è spaventata veramente. Questa cosa, questa VHS, dire: oh mio Dio, ma sembra tutto
Mazza.
vero!
Ma che
Sì,
sia
ma
No,
ancora uno
se la
film
polizia l'ha
folle
voluto
è
in
ancora
tribunale
peggio.
dopo 12 giorni, un motivo c'è stato, vuol
Sì.
dire che ha avuto il suo, cioè quello che volevo ottenere ce l'ha
Ma direi che
fatta,
era un film vera
direi.
fama.
Io dico che comunque il film è ancora, se tu ora lo vedi, è ancora pesante, eh? Non è che adesso lo vedi così e dici, vabbè, no, è pesante tutt'oggi. Quindi ha fatto un capolavoro in quel settore lì, perché oggi è veramente crudo, esattamente come 30 anni fa, eh?
Assolutamente sì, è vero. Ci sono altri film ancora adesso che mi tormentano se li vedo. Comunque, infatti, alle volte
Quello sì, di quelli
alcuni
lievito.
lievito.
Anch'io, se posso, alcuni
Io
li sto.
lievito
Io di
alcuni, sì.
solito riesco a vedere abbastanza bene l'horror, perché è un genere che mi piace da quando ero ragazzino, che vedevo l'horror. Però, ripeto, alcuni film riescono ancora a disturbarmi oggi. Alcuni film perché hanno un concetto, più che altro, veramente che va oltre psicologicamente, riesce ad arrivare a disturbarmi. Sono pochi questi film che mi riescono. Però ce ne sono. E poi veramente, poi per carità, ripetiamo, siamo sempre nella finzione, perciò non c'è
Sì,
alcun
vabbè,
problema.
però vedi che quando li fai che assomigliano talmente tanto alla verità, vuol dire che hai fatto un lavoro buono, ottimo, devo dire.
Sì.
Sì, vero, però alle volte credo che ci sia megalomania, nel senso, sarò alle 120 giornate di Sodoma, per
Beh,
esempio,
quello mitica.
di Pasolini.
Sì. Beh.
Io non ho nulla contro Pasolini, non ho nulla contro Pasolini, tanta gente lo prende come un grande esempio, come un esempio di. Però, con tutto rispetto, sarò alle 120 giornate di Sodoma, mi sembra un collage molto ben fotografato, quasi raccadro, di scene cattive, quasi al limite non dell'esagerazione, ma dell'eccesso, cioè come dire, ma devi arrivare fino a quel punto. Io sinceramente ci sono dei film come quello che mi disturbano, però per esempio ci sono film che mi disturbano e che mi piacciono. Ecco, questo è un film che mi disturba, ma lo trovo sopravvalutato. Ho capito che ho fatto la storia del cinema, eccetera, però sinceramente, con tutto il rispetto, con una buona fotografia, una buona sceneggiatura e poi ci metto in mezzo fondamentalmente delle scene che devono spaventare con delle cose assurde, sinceramente mi sembra la cosa più semplice che uno può fare per poter, anche perché Pasolino diceva, io non sapevo neanche cosa fosse una panoramica. Quindi mi chiedo anche perché Pasolino ha dovuto dirigere, considerando che non ne aveva titolo. E questo lo voglio dire perché oggi, col cavolo che ti trovi la produzione se non hai un titolo. E alle volte avere un titolo non serve a niente. Quindi sinceramente io, Pasolini, per esempio 121 altri soldi, mi sembra megalomania. Cioè nel senso fa paura perché è megalomane e quindi estremizza troppo. Non è un film che io consiglierei di vedere, nemmeno per il filone anche B che si è creato dopo con Bazzella e La bestia in calore, per dire, con Salboris, che poi sarebbe Salvatore Vaccaro.
Questo me l'ero perso, non lo conoscevo.
No, io posso essere d'accordo con Pasolini, perché alla fine è un film che anche quello lì io non gradisco quasi niente, e infatti io di lui posso apprezzare magari altri, tipo il Vangelo secondo Matteo, insieme a quelli, no? Tipo
e anche Mamma Roma,
anche Cattone, quello e De Cameron, cioè
De Cameron, scusi,
proprio le 120 giornate è uno dei film suoi, l'unico forse che non gradisco vedere e rivedere, perché quello lì me l'hanno fatto vedere a scuola alle superiori, cioè, per dire.
Sì, lo facevano, lo fanno vedere perché comunque era lui aveva fatto la trilogia della vita.
Sì.
E quello era il primo della trilogia della morte, però l'hanno ammazzato prima e non si sa ancora bene. Cioè la teoria più fondata in questo momento è che sia stata una cosca di ragazzini che non c'aveva più voglia di ricevere queste presunte molestie che hanno poi...
Presunte, perché poi non è mai stato dimostrato nulla.
Sì, infatti non è stato dimostrato, sono state semplicemente dette, però non c'erano dimostrazioni...
Sì, già una cosa del genere si uccide la carriera di una persona. Abbiamo visto di recente con quell'attore che ha fatto House of Cards, adesso mi sfugge il nome, attore fra i più famosi di Hollywood, che l'hanno accusato di tante cose, poi hanno fatto mesi processi, l'hanno tagliato da tutto, gli hanno tolto via la serie, hanno tolto via tutto.
Anche a Johnny Depp,
ha dimostrato che non c'entra, che non era responsabile, non era colpevole di nulla alla fine dei conti.
Assolutamente sì.
Gli hanno rovinato la vita, la carriera, la reputazione. C'è gente che ci credeva perché ne parlano in TV, magari c'è del vero, ma non c'è del vero un cavolo.
Diciamo che è un po' difficile scoprire il vero finché non entri nella testa di una persona, cioè nel senso, purtroppo quello che può dirti il mass media o l'esterno è sempre comunque minore rispetto a quello che insomma può essere la realtà. Diciamo che la realtà bisogna prendere un attimino un po' le corde, perché insomma, bisogna vedere la realtà che ti dicono e quella che è effettivamente. Insomma.
Esatto, esatto. Anche perché a volte, se vogliono distruggere una persona, basta mettere dei sospetti e la gente crede a quello che legge. E ciao,
reputazione. Sì, sì. Poi la gente si gasa nel vedere il dolore, quindi alla fine, insomma, il fascino del male non è mai una cosa che è caduta. Infatti... non è mai decaduto il fascino del male, insomma.
Sì. Attira molto di più, perché poi...
beh, certo, certamente.
Attira molto di più,
sì. Perché comunque il male è una cosa che tu stesso vuoi sconfiggere, quindi magari è per questo che escono anche tanti film horror, serve anche un po' per quella che...
Anche
Aristotele, troppi. Aristotele, sì, un po' troppi, alle volte anche. Un po' dei remake di loro stessi. No, però Aristotele diceva nel teatro, appunto, che c'era la cosiddetta... purificazione, la catarsi, cioè arrivare a spaventarsi magari anche per una cosa, però non esserci dentro. Quindi fondamentalmente io posso magari vedere un film di possessioni, che magari è una cosa che mi inquieta, però la vedo in fiction e quindi non ho diciamo il transfert, ecco, quella era la purificazione aristotelica, che però
era nel teatro, però comunque il cinema è comunque fiction, e quindi alla fine ha semplicemente un taglio diverso, però la catarsi c'è anche nel cinema.
Sono d'accordo, c'è da dire che oggi è un mondo più scettico e più razionale rispetto a quegli anni 70, dove un esorcista, la gente pensava veramente che lì c'era, oh mio Dio, perché la gente ci credeva molto più di quanto ci può credere oggi, per carità, chi ci crede sempre esisterà sempre, per carità, va rispettato ogni convinzione delle persone, però ripeto, ai tempi un ufficio di esorcismo ti faceva venire i brividi, perché dicevi, mio Dio, queste cose esistono, oggi dici... Ha fatto il film su Padre Amort, con Russell Crowe, chi era, che fa Padre Amort, e l'ha fatto passare per un eroe dell'esorcismo italiano.
Vabbè, ma aspetta,
no,
lui,
è un deficiente.
Ovvio, no, è un rompi opinioni in pubblico che andava in giro. Cioè, era una persona che faceva fanatismo, comunque, al di là di quello, poi è andato di fatto, perché
tu cerchi... Sì, l'ha scoperto, è stato anche scomunicato.
Esatto.
Anche perché aveva rapporti con donne, pare, quindi poi, insomma, era un po' laico.
Sì, diciamo. Esatto, le cose per la chiesa non vanno.
Ma guarda che questo tipo di...
Che poi non mi fregherebbe niente per quello, al massimo, cioè, infatti non l'avrei fatto per quello, però purtroppo... abbiamo il Vaticano che fa lo stato a sé.
No, dicevo che questo tipo di film spesso li appoggia il Vaticano, perché l'esorcismo di per sé vedono una cosa positiva contro il male. Allora il Vaticano spinge questi film qua, fin dai tempi dell'Esorcista, che è apprezzatissimo all'interno del Vaticano questo film qui e questo tipo di film qua, quindi... Non è che, ovvio che è stato sponsorizzato e spinto probabilmente da tutti questi cattolici, eccetera, è ovvio.
L'esorcista, io se devo essere sincero, quando ero piccolo mi spaventava tantissimo, poi l'ho rivisto da grande e ho capito che è una stecca sociale, cioè un film sociale l'esorcista, nel senso che... stecca la società, appunto, dei preti, del Papa, eccetera. Infatti fa capire quanto in realtà è stato più diabolico il prete. Tra l'altro Pazuzu è un dio...
È un dio che ha due
Pazuzu, quello che si impossessa di Blair, Linda Blair, in realtà è un dio bicefalo, diciamo, per alcuni è considerato un angelo, per alcuni è considerato un demone.
Come la maggior parte.
Pertanto, considerando il fatto che ci sono molte scene che fanno vedere il prete greco che comunque si dispera un pochettino nel subconscio per aver mandato la madre in manicomio, praticamente, perché all'epoca forse non c'era neanche la 74 di Basaglia.
Esatto.
È un film del 68-69, Basaglia è arrivato nel 74 o 72, comunque non era il tempo, quindi la gente finiva in manicomio se era anche anziana.
Sì,
e c'è il diavolo che lo prende in giro, quindi alla fine ti fa chiedere: ma chi è il vero cattivo? Quindi in realtà io alla fine l'esorcista non mi fa tanto paura. I film che più mi spaventano ancora adesso sono La Chiesa di Michele Soavi,
bello spaventoso.
E poi assolutamente Shining, e poi un altro film che mi uccide e lo fa tutte le volte che lo vedo, Scorsese, giusto, spero di sì, non vorrei fare la figura, appunto Shutter Island
è bellissimo, sì, ma sono film che parlano di come una persona normale può degenerare nella follia. Sono persone normali, protagonisti di Shining,
sì. È interessante,
è per quello che fa paura, perché tu dici: se delle persone normali possono degenerare nella follia, è ovvio che ti viene la soggezione, l'angoscia a vedere questi film, perché tu non è che vedi delle persone già strane, vedi delle persone normalissime che però degenerano una follia per delle situazioni che si creano.
Sì, tensione. Poi tutto quella che è la storia, ma anche The World il reparto di Carpenter non è male, in realtà, che è uscito lo stesso... È considerato tra i migliori dell'annata 2000-2010 insieme a Shutter Island. Ma infatti mi piace molto. Poi,
tra l'altro
secondo
sarà
me,
girato a poco, ecco, pochi soldi The Wall, perché
sì, infatti da lì
sarà 5
no, 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 no,
milioni.
pochissimo. Infatti lui dopo ha detto non dirigo più perché non mi date soldi, ha fatto da produttore esecutivo a tutti gli Halloween usciti e in effetti ha fatto bene perché Halloween è una saga che è andata bene anche con, secondo me, i remake di Rob Zombie, che è un altro regista che io amo tantissimo.
Guarda, io sono a favore del primo dei due film di Rob Zombie di Halloween, sono a favore, tutti lo
Sì, il
criticano per
secondo in effetti è un po' traviante, è strano il secondo, non sembra neanche riprendere il secondo che aveva fatto Carpenter, perché poi Carpenter ne ha fatti due, però poi il terzo, perché doveva teoricamente Michael Myers doveva finire dopo il secondo, però poi hanno visto che col terzo, anche se poi è stato rivalutato perché è molto bello,
un
non c'era
sacco
Michael
per
Myers, non c'era successo, allora gli hanno detto: senti, Carpentiere, ven a casa. Che te, mi sa che ti devi fare Michael Myers, ah, ne ha prodotto. Io mi ricordo il 4 con quella scena della bambina. Madonna, 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 non
sì, c'era la
Carpenter.
bambina che doveva scappare, la protagonista. Sì,
Sì, però
esatto.
alla fine come succede? C'è
Chi sei?
Pleasance che si gira, terribile. E infatti John Carpenter era sempre produttore esecutivo, mentre Wes Craven, se non fosse stato per la sua reprise nell'ultimo, che poi New Nightmare si può definire anche il secondo canonico perché gli altri sono tutti che vanno per i cavoli loro, ha fatto un capolavoro, però all'epoca erano già gli anni 90, quindi l'horror doveva essere edulcorato. Insomma, non ebbe successo, ma intanto adesso è visto come un capolavoro, quale è di fatto,
Sì, ma
metacinema.
tu cosa ne pensi dell'epoca dei teen horror? Ti ricordi Urban Legend e quei film lì?
No, interessanti, almeno aiutano, come anche mi piace tantissimo per dire un'altra cosa friendly, piccoli brividi per dire,
Sì.
perché secondo me aiutano secondo me anche l'infante, il bambino, insomma, a vedere l'horror in una maniera più lieta che lo può portare, perché poi l'horror è una cosa che alla fine veramente cioè, attrae molte persone. Io mi ricordo che io credo che la passione per l'horror mi sia arrivata del tutto quando ho visto nella cassetta del Re Leone la pubblicità di Nightmare Before Christmas. Amavo quel cavolo di montaggio passo passo e con la tecnica passo passo, insomma, quindi lo stop motion, insomma, io sono innamorato. Infatti Tim Burton è
Grande regista.
praticamente il primo regista, diciamo, che mi ha colpito, anche se ce ne sono tanti, ovviamente, poi, però è proprio il regista che mi ha colpito, mi ha dato anche insomma, delle idee, insomma, delle cose interessanti. Insomma, grande, grande uomo.
Sì, allora, un regista che riesce sempre a far capire le sue ispirazioni nei film, Tarantino che cita in maniera metodica ogni sorta di influenza che ha avuto il film, citando le sue
Sì.
quadrature, addirittura certi momenti, certe scene, certi film, o anche coi nomi, ha chiamato un personaggio di Bastardi senza gloria, l'ha chiamato Edvige, e in quel periodo era in fissa con i figli Edvige Fenech.
Edvige Fenech,
Fantastico.
infatti, che tra l'altro è riuscito anche a chiamarle in Hostel 2 di Roth, lei ha fatto fare una parte che fa la capo, se non sbaglio, fa la capo di un bordello. Edvige Fenech, perché in effetti Tarantino l'ha sempre detto: amo la Troma, amo Fernando Di Leo, amo Dario Argento, amo Damiano Damiani, Fregasso, insomma, Lenzi, ovviamente.
Ovviamente sì, non può
Sì,
mancare.
Lenzi, ovviamente, io mi piace più per la questione della creazione di quello che poi è diventato Monnezza. Però perché poi gli hanno anche fatto fare dei film un po' a bassa lega, però quando poi lui era a capo, diciamo, della produzione, riusciva a fare veramente dei bellissimi film.
Sì.
Tu uccide lo sbirro è stupendo.
Beh, abbiamo una bella produzione italiana che è giusto portare avanti.
Fulci, ma Fulci, Fulci anche, cioè ragazzi, Lucio Fulci ha fatto tutto, ha scritto canzoni, ha diretto Totò, ha scritto per Totò, ha scritto per milioni di altre persone, ha fatto i musicherelli. Franco, tanto ci venga assieme mio parente. E Franco e Ciccio lui ha scelto chi faceva lo scemo, tra virgolette, chi faceva invece l'intelligente. Anche se comunque la mia discendenza sua è più che altro di cugini. Mm.
Una cosa però, così. Sempre discendenza,
diciamo una cosa più acquisita. Sì, acquisite, diciamo.
Come appunto il cinema italiano spesso viene bistrattato per colpa del fatto che, cioè, voglio dire, il cinema americano paga di più le pubblicità, il marketing, e quindi è come se esistesse, per molti, io parlo della gente comune, esistesse solo questo, oppure qualche comico che conoscono tutti, che ne so, quando esce un film di Aldo Giovanni Giacomo si sa che ci sarà la promozione, la pubblicità, e che molti andranno a vederlo, perché dico, cavolo, sono Aldo Giovanni Giacomo, si è anche cresciuto insieme.
Infatti mi autorispondi praticamente, perché mi sono informato un po' nell'ambito del cinema italiano, anche indipendente, ed era anche uno dei motivi per il quale vi dicevo che lavorare per altri, quindi anche a pagamento, è sempre stato molto più complesso. E in Italia c'è molta difficoltà di produzione, nel senso che una produzione del tutto italiana dovrebbe comunque chiedere fondi alla regione, del comune, eccetera, quindi mettersi d'accordo, eccetera, perché faccio un esempio: quando Dario Argento ha fatto Chiari Neri, che poi, rivedendolo, devo essere sincero, così proprio da buttare non è, però c'è anche da dire che se non c'è un produttore e me lo produce Asia Argento con una tizia francese, in più Sky e un po' alla Rai, capisci bene che non stiamo parlando di una produzione di livello alto, stiamo parlando di una produzione quasi a livello locale, seppur ci sia la Francia di mezzo.
C'è sempre la Francia.
Quindi sì, ma perché Argento è amatissimo in Francia, infatti ha esordito ed è stato anche applaudito in un film di Gaspar Noé, che è Vortex, che è un film sulla senilità, dove lui interpreta un professore di cinematografia. Quindi, no, geniale. Invece sua moglie, che è francese, l'attrice, interpreta una professoressa di letteratura. No, non l'ho ancora visto, tra l'altro, perché non l'hanno ancora distribuito in Italia, in italiano, però sono anche disposto a vederlo, perché sono curioso di vedere Argento, perché tanti lo insultano tanto, però voglio vedere arrivare a 82 anni a stare dietro la macchina da presa, ancora avere la voglia di mettersi in gioco, perché poi Chiari Neri, rivedendolo e capendo anche un attimo il contesto in cui siamo, secondo me non poteva fare qualcosa di troppo. Sì, magari poteva curare alcune cose, mettere qualche guizzo in più, ci mancherebbe altro, però cavolo, ha anche 82 anni, porca
meglio
di quella
di
miseria,
altre cose che ha fatto, comunque anche
no, ma guarda, ma io sinceramente la regia di Argento, ci sono dei film più vecchi che mi piacciono meno di film nuovi, per esempio Il Cartaio a me non dispiace, L'Inferno a me, ma dopo un po' mi rompe le palle
particolarmente L'Inferno,
neanche io, come neanche Quattro Boschi di Velluto Grigio, è completamente caotico, non ha un bel senso. Poi Trauma non ne parliamo, no, ti piace Trauma. Hitchcock non ne parliamo,
Trauma l'avevo già ormai.
Dracula 3D, se non fosse per la fotografia, per il 3D purtroppo sarebbe anche un bel B-movie, però Fantasma dell'Opera no. Cioè, è peggio il Fantasma dell'Opera, secondo me, di Dracula.
Ma mi aveva deluso molto, perché mi piace l'idea del personaggio Fantasma dell'Opera, mi è sempre piaciuto. È una roba,
ma l'aveva già fatto in opera, era perfetto già così. Era la versione moderna del Fantasma, non doveva fare la versione originale, tanto fottendo la trama a Tim Burton. Cioè, che differenza c'è tra Danny DeVito che viene allevato nelle fogne dei pinguini a lui che viene allevato dai topi? Cioè, dai, è la stessa cosa. Gli ha fottuto la trama.
Sì,
ma dai, ma Gaston Leroux si, gli sarebbe fatto un... Dai, su, ragazzi, non sono questi prodotti belli. E poi c'è la sindrome di Stendhal, che è bello. La terza madre, sì, non è particolarmente ben recitato, però è di intrattenimento. Insomma, bisogna anche un po' nella vita cercare di non dover guardare l'autorialità, se qualcosa è completamente autoriale. Che palle, si sta anche un po' all'intrattenimento. Insomma,
posso dire una cosa che continua nelle recensioni, questa cosa d'autore, ecco, autorialità.
Infatti, a me non me ne frega niente. Se un film mi piace, mi piace. Se non mi piace, non mi piace. Cioè, nel senso, poi mi possono piacere film più autoriali, ma mi possono anche piacere film di Neri Parenti, per esempio. Cioè, non capisco.
Io ti dico, io mi posso vedere un film, ora cito Pasolini perché mi è venuto in mente prima, è un Vacanze di Natale e godermeli tutte e due. Cioè, invece
esatto, no, esatto, esatto. E questa è la cosa giusta, come nella musica. L'avevo detto esatto. Anche nel discorso musica. Se è una canzone fatta bene, a me non me ne frega niente del genere. Non è che dico, è fatta bene, già che c'è questo genere, mi fa schifo. No, se è fatta bene, è fatta bene.
Io leggo importante. Su molte riviste che non cito di cinema, anche se dovrei citarle, però, cavolo, poi questa parola autorialità, autore, un film d'autore, ma se è bello, a me piace lo stesso. Cioè, se vedo un B-movie
sì, infatti.
È giapponese, che esempio stupido, che si sparano di, io ci rido dietro, non è che vale meno di un vabbè ragazzi, perdonatemi, di un Pasolini di nuovo. No, a me fa ridere lo stesso, e mi guardo tutte e due e ci rido dietro a...
Mi trovi perfettamente, sfondi 34.000 porte, guarda, non c'è problema.
Guarda, io
31.000 facciamo.
Io che adoro abbastanza Takashimi, che non posso dire di aver visto tutto perché produce 15
Takashimi, che dove appare anche Tarantino nel suo Unchained, nel suo Django.
Sì, c'era quello là del treno di Takashimi. Comunque sì, a morale della storia, Takashimi ha fatto un film di mafia, Yakuza, che si chiama Dead or Alive, è un bellissimo film, è tutto serio, la storia di due persone che diventano rivali in un mondo di Yakuza. Ha fatto un finale, e non voglio spoilerare, completamente fuori riga proprio alla Takashimi, con superpoteri e robe impossibili.
No,
con 9 decimi del film. Però io vi dico, se voi lo trovate anche su YouTube in 240p il finale, cercate Dead or Alive Ending Takashimi e lo trovate, e direte,
ma guardatevi Med Heidi, Heidi che combatte con i nazisti.
Deve essere interessante, assolutamente.
Ragazzi, Heidi che combatte contro i nazisti a colpi di katana e sangue ovunque. Mad Heidi.
Io che amo il trash, io adoro il buon trash, il trash fatto bene, il trash che ha un senso. Non il trash, ovviamente, si può chiamare anche il trash commerciale, perché no? Però ripeto, a me piacciono certi prodotti, certe cose folli, le apprezzo e le appoggio.
Ma, no, ma non sono trash, sono cose folli, appunto.
Sì, folli.
Perché
folli,
poi ovviamente. Sono talmente belle che trash è quella cosa che non ti dà niente. Invece il B è quella cosa che ti lascia qualcosa.
Sì.
Infatti non ho mai trovato B-movie un brutto termine. Anzi,
no, non è brutto.
Io mi ricordo Resident Evil è un buon B-movie.
Ma
dov'è l'insulto?
No, infatti.
Pensano che B-movie sia. No, perché non l'ho visto ancora il reboot, che andava fatto. Andava fatto.
Sì, ma quando vedi quando ti mischiano insieme, se parli di Welcome to Raccoon City, ti mischiano insieme delle cose, ti cambiano la personalità dei personaggi. Dici, ok, sì, ma l'avete fatto per una questione di fedeltà, ma l'avete cambiato di nuovo tutto e non è più fedele nulla. Cioè,
io ti giuro, quando avevo scoperto che in Extinction c'era il regista di Highlander, ho detto, vai, speriamo, invece.
No, dicevo che questo problema dell'autorietà in realtà è solo per quanto riguarda il cinema italico, perché vero, lo scrivono quasi sempre sui prodotti italiani, cioè come se fossimo la spocca, perché io leggevo a favore di un film italiano, non mi ricordo, però, che c'era scritto nella recensione, perché l'Italia dà ancora prova di fare film d'autore a differenza dell'estero, ma perché a differenza dell'estero? Non è che noi siamo... abbiamo proprio la spocchia delle volte di usare parole che non fanno quasi più parte della nostra cinematografia, secondo me.
Sì, magari secondo me dovrebbero essere un pochettino più easy, nel senso che sì, cioè, nel senso, oggi non siamo tutti sorrentino, non siamo tutti garrone, per fortuna, perché a me sorrentino piace, devo essere sincero, garrone no, guadagnino no. Buttatevi via proprio. Avete presente in Casper? Mesi? No. Anni? Per niente. Ecco, uguale, perché abbiate pazienza, ma io guadagnino e garrone li detesto particolarmente. Autorealità, neorealismo, neorealismo, che non frega niente. Preferisco Sorrentino, e non sempre, perché ovviamente anche lui c'ha le sue pecche, c'ha dei film che non mi piacciono, però sinceramente meglio lui che Guadagnino o Garrone della scuola, diciamo, del neorealismo attuale. Sì. Però almeno Sorrentino, per esempio, degli UF, mi è piaciuto molto. Non La grande bellezza, ma non tanto perché è stato un po', vabbè, lui aveva detto che faceva un riferimento, però poi la gente è come se lo fosse dimenticato, quindi ha trovato tutti i modi possibili anche un po' per dilaniarlo e farlo odiare, però obiettivamente è una patinata, cioè nel senso mi sembra di vedere delle cartoline, nel senso non è con... come anche Made in Rome, non che Woody Allen per me è migliore, nel senso anche per me Woody Allen, Made in Rome, insomma abbastanza patinata. Non è così.
Io volevo chiederti, ho sempre l'impressione da spettatore che spesso il mondo del cinema o anche in generale della musica, dei videogiochi, sempre nelle mani di chi gestisce le recensioni e la possibilità di espandersi. Ma è vero che sono così influenti qui in Italia al punto che la gente si fa condizionare dal fatto... ma perché lo dice la rivista, perché lo dice questo autore di canali YouTube,
certo, basta pagare. Basta pagare. Io pago Elisir Podcast per un film di merda che faccio uscire tra un mese. Io vi pago tot, voi tramite i vostri contatti fate già preparare delle recensioni positive su questo film che vi passo prima, ed esce con un botto di recensioni positive. Basta pagare, ragazzi, ufficio stampa.
Sì, certamente.
Cioè, nel senso, alla fine... si ferma, no, il punto è questo, ragazzi, le cose sono cambiate oggi, e se sono cambiate è perché c'è anche da dire che adesso, sinceramente, nel cinema, tanto adesso col motion capture e tutto, io ho tanta paura che faranno recitare gli attori di un tempo e tutto. Poi ho visto anche le cose giapponesi che stanno facendo, molto belle, per carità, i giapponesi bravissimi, porca miseria, mi sembrava di vedere le persone vere, insomma. Sì, ho visto ieri il servizio del telegiornale, è inquietantissimo, cioè, dei robot.
Vabbè, la cosa più inquietante è che io intanto chiedo a Bing di intelligenza artificiale, sai, quella di Bing, quella della Microsoft, di scrivere delle storie, e a volte crea delle storie così disturbanti che cavolo, uno ci potrebbe fare veramente delle trame, e dice, ma non è che c'è veramente un giorno ci sarà l'intelligenza artificiale regista, cioè a sto punto.
Ma no, vabbè, ma infatti io l'ho sempre detto, James Cameron, Fritz Lang ci sono arrivati prima e hanno capito che la digitalizzazione sarebbe stata quella che poi ci avrebbe comandato in un certo senso.
Sì, non c'era bisogno.
E questo non è un bene. Terminator, ma qualsiasi cosa, nel senso che se continuiamo così potremmo arrivare a Wall-E. per dire. Ma peggio, ma peggio, cioè nel senso, almeno lì erano la televisione, non so neanche se, se forse Equilibrium, quello con Christian Bale,
quello con Keanu Reeves,
molto. No, con Christian Bale, Equilibrium, con Christian Bale, che ecco, ecco, forse bisogna arrivare a quello per capire un po' le cose come stanno, però tanto qua si parla un po' di sociopolitica, direi che è un po' diverso il discorso, anche se il cinema, come vedi, come vedete, porta poi anche a fare delle riflessioni sociali, insomma, ci sta, non è una cosa sbagliata.
Sì, io da creativo mi sono imbattuto molte volte a dialogare con l'intelligenza artificiale di Bing, fare domande anche su cose creative, poi spesso ti dà una sua visione morale, ti dovrebbe dire no, ma guarda, questo è sbagliato, e dici ok, però prova a simulare questo scenario e ti può scrivere qualunque cosa, ti può scrivere qualunque cosa. A me è soltanto un'altra volta si è messo a raccontare di un derby di Milano dove i giocatori si picchiavano veramente, cioè rendi conto cosa è andata a scrivere Bing,
No, sì, no, no, ma adesso anche con la musica puoi far duettare Freddie Mercury con Malgioglio, per dire.
Sì, è vero.
Scrivi e lui ciak, quindi sì, no. C'è da stare un po' attenti, finché ci si gioca così per divertimento è un conto, se poi diventa un fenomeno, non lo so, cioè nulla nasce per essere negativo, dipende anche da come uno lo usa, cioè non si può dire che il denaro rovina la gente, può essere anche il contrario, insomma.
Sì, dipende come lo usa una persona.
Esattamente.
Ci sono sempre buoni modi per usare il denaro, non va demonizzato, chiamato Satana o il diavolo, denaro stesso, perché il materialismo è il massimo, ma il denaro in sé.
Sì, è materialismo, chiaramente. Che tra l'altro sono anche le tematiche sociali, tra l'altro, che faccio in musica, sono anche riprese poi nei film, in realtà. Perché comunque anche lì mi piace l'idea di poter... in qualche modo trasmettere certi messaggi anche attraverso il film, quindi poi tutto torna, come vedete, no? Tutto torna.
Sì, infatti, tutto torna alla fine. Beh, comunque è una bellissima passione, fatto.
Vedete?
Sì, vediamo, sì, assolutamente.
Ok, no, scusate.
No, dicevo che appunto grazie a te impariamo sempre di dietro le quinte interessanti del mondo del fare film, che è appassionante, visto che siamo tutti appassionati, ma spesso magari non sappiamo qual è la storia dietro una realizzazione. Mi verrebbe a questo punto chiederti, ma qual è stata la più assurda di creazione tua come concezione, come a lavorarla, a filmarla, a produrla? C'è qualcosa che ti ha fatto veramente faticare le mille pene per pubblicarla?
Direi Larvam, che è uscito il 23 dicembre scorso. È un film dove ho voluto coinvolgere attori americani. Ci sono riuscito, ma è stata dura aspettare tutti i materiali, eccetera, perché poi dovevano essere quattro, alla fine sono rimasti due, perché due hanno lasciato. E quindi alla fine non ho potuto lavorare con tutti, però è stato difficile come film ed è tra l'altro tra i miei preferiti che ho fatto, anche se quello che arriverà insomma mi piace altrettanto, e ci sono alcuni, anche perché adesso sto un attimo scendendo con l'horror. L'ultima cosa uscita è il terzo capitolo della mia fan film series, diciamo, su La Casa, Evil Dead.
Sì.
E dove io, proprio l'ultimo, dove c'è anche appunto questo pupazzo, che io trovo dolcissimo, perché...
Lo so, è in mezzo al teschio e alla... mi sembra con il...
Sì, esatto, che perché chiacchierano e poi... si arrabbia perché comunque lui era il pupazzo di lui e di Linda, perché comunque nel senso nella scena, cioè in Watching Evil Dead, prendendo dalla casa giustamente lui ha la fidanzata Linda. E appunto questo è il loro pupazzo, che però è quello che un po' rompe un po' più le balle a me, diciamo, perché non sono stato bravo con la fidanzata, quando io invece gli spiego che c'è stato tutta un'incomprensione data da questa maledizione che si è scatenata nel film. Però sì, è molto tenero.
Interpretavi Ash,
sì, non è che sono Ash, in realtà sono uno che ha visto il film e la cattiveria è entrata dentro. Io sono Al Williams, sono praticamente il discendente, una cosa folle, una cosa horror comedy.
Sono belle.
E infatti belle, adesso il prossimo film non è, cioè, ci sono degli slasher che usciranno, quindi ritornerò sicuramente a riprendere il giallo, il poliziesco, eccetera, thriller. Però il prossimo film che farò uscire il 12 di settembre non sarà del tutto horror, anzi non si può definire horror, si può dire che è un altro Ash che però ho creato io dal nulla. E il film si chiama God Bless Vamp, cioè un vampiro benedetto da Dio, ed è praticamente una sorta di Devil May Cry, dove c'è questo personaggio Helios che è un vampiro, però non con le cose di un vampiro, semplicemente con le potenzialità di poterle combattere. E poi ci sono anche riferimenti alla Bibbia, eccetera, però in maniera molto molto scanzonata. Infatti non è demenziale, però ha dei momenti che fanno ridere. Quindi posso dire, ecco, esatto, adesso l'ultimo uscito, come si vede, è appunto Watching Evil Dead Returns Unfortunate.
In realtà l'avevo visto tutto, ma mi segna la cosa a due terzi. Avrò un'occasione per finire quell'ultimo terzo che avevo visto, però
YouTube... Vabbè, non ti preoccupare, tanto Ash sarà uno dei personaggi che non verrà mai abbandonato, perché mi hanno consigliato appunto di tenerlo, perché è un personaggio che dicono che mi viene abbastanza bene.
Ti viene bene, viene molto bene, per quello che pensavo fossi quasi tu, infatti, cioè alla fine sei tu, però. Nel senso,
no, sono io, ma non sto interpretando Bruce Campbell praticamente, sì, anzi, quello è l'ultimo film, giustamente, però il prossimo sarà un film quasi alla Devil May Cry, per intenderci. Cioè una cosa più... Lui c'è, invece che di pelle rossa, c'è la di pelle nera, spada di tuono, tipo Alastor, e si ubriaca di acqua santa e deve benedire le sigarette per sentire il gusto. Quindi è un film che fa anche ridere, insomma. God Blessed Vamp, che poi è anche il bureau che lui si apre per avere le indagini, insomma. Quindi vedete, in tutti questi film qua che state facendo vedere in questo momento ci sono vari generi. Già Requiem for Anna è un dramma, questo è un film sugli zombie, però sociale. Quello che vi dicevo era appunto l'Arvam, poi questo è appunto The Italian Reaper, sì, slasher, però ha i suoi momenti comici. Poi c'è Dracula, che è quasi docufiction da un certo punto di vista. E poi vedo anche che si vede Alone in the Dark, che è il primo film basato, diciamo, su un videogioco che ho fatto, anche se poi se vai più in giù c'è anche Tetris, cioè, c'è di tutto.
Mi sembrava veramente interessante.
Sì, era un gioco. Sì, anche lì ci sono delle immagini purtroppo vere, però ho voluto far vedere. Tra l'altro, l'ho pubblicato dopo che era, cioè il film era pronto prima della guerra in Russia, però sì. Purtroppo poi è uscito che era già scoppiata, però sembra quasi profetico, perché comunque nel film si parla di salvezza, insomma, è stranissimo. Poi c'è Witches Keep, Penumbra, che ha vinto il FinCA Film Festival in America, è stato interessante. Poi c'è Madame Lucifer, dove però il cattivo è il prete perché è un pedofilo. Invece October 31 First è finito su Nocturno con 2 stelle su 5, direi che non è male, dai. Però comunque invito veramente tutti a vedere un po' i film, ecco, veramente invito tutti, perché c'è della magia, secondo me, cioè qualcosa di godibile c'è, poi si vedrà, ognuno ha i suoi gusti, eh? E comunque, se anche li insultano, bene o male, purché se ne parli, no?
Sì. Esatto, questa frase del mondo dello spettacolo è sempre valida. Abbiamo anche un film muto italiano, il nome Fleurs, come gli album, la trilogia di album.
Sì, quello è un silent, passo passo, che avevo fatto in un negozio. Gli avevo chiesto un permesso, l'ho fatto, e quello è stato il primissimo che ho letto. Anche se in realtà ce n'è uno anche prima, e ce n'è un altro prima, ma è una versione non ufficiale, con delle musiche dei Goblin, Profondo Rosso, eccetera. Invece Penumbra è stato poi ricattato e ha vinto appunto il FinCA Film Festival, mentre l'October 21st, che è, non è basato su Carpenter principalmente, prende esempio anche da lì, ma è un mondo a sé, ed è finito su Nocturno, la storica rivista Nocturno, con 2 stelle su 5, e mi hanno detto colleghi vari che non è male, insomma, 2 stelle su 5.
Sì, non è una quindi, sicuramente non è una bocciatura da 2 in su,
no, e chi la butta via, ma siamo contenti tutti, ma ci mancherebbe altro, assolutamente. No, è stato veramente bello, e continuerò a farne, e sarete ovviamente tutti quanti obbligati poi a vederli, insomma, dovete fare delle recensioni, no?
In stile...
io sono un regista.
Ovvio. In stile Arancia Meccanica su una sedia. Ah,
bella citazione quella.
Così, aspetta, così, bella. Aspetta.
Ecco, sarebbe un bel modo di vedere...
Bella idea.
Ti creerebbe un culto, la cosa, che a forza di vedere per 24 ore su 24 la stessa serie di corti, prima o poi psicologicamente diventerebbero quei seguaci, penso. Ti creeresti un culto.
Tra l'altro a gennaio, gennaio 2024, lancio anche una serie televisiva, tipo serie, una web serie su YouTube, tipo Ai confini della realtà, ma si chiama Beyond the Badness, cioè oltre la follia, o comunque oltre... Sì. Non è horror, eh? Cioè, nel senso, ci sono storie più crude e meno crude, però non c'è utilizzo troppo del sangue, eccetera. È una cosa più stile, appunto, Ai confini della realtà.
Che ha un'idea,
comunque, no, comunque avrò modo di tenervi aggiornati, ragazzi, veramente. Sì. Tanto ne invento una al giorno di sceneggiatura, anzi più di una, questo è il problema, ecco. Io, perché non dormo.
A tal proposito ti volevo chiedere se ci volevi dire i tuoi processi creativi, cioè, nel senso, quando c'hai un corto che vuoi fare, se ci puoi raccontare le fasi di un tuo prodotto, così anche che chi ci ascolta sa magari come si lavora a fare un,
come si realizza un corto.
Allora, io inizialmente cerco di capire sicuramente qual è un plot che si può realizzare in basso costo, e soprattutto anche capire che cosa utilizzare nel basso costo. Quindi è chiaro che io sinceramente io sono una persona anche abbastanza terrorista da sto lato, cioè che non mi lascio tanto abbindolare dalle cose che non riesco a fare. Piuttosto cerco di riuscire a farle con quello che ho, cioè faccio un esempio. Io una volta ho creato un cuore con della bresaola e del sangue finto. Io, con tutto rispetto, avendo studiato tutte un po' le tecniche, sia al DAMS con la laurea e tutto, ma anche con specializzazioni mie personali, ho capito che le cose si possono fare anche da, non dico zero, ma quasi. Cioè, io credo che una persona, per cominciare comunque a fare dei lavori registici, o comunque anche di lavoro all'interno, è meglio che sappia più cose, un'infarinatura anche generale delle cose, la factotum, perché costerebbe anche meno e verrebbe chiamato più spesso, perché, ripeto, anche soltanto all'epoca fare dei cuori, fare delle cose per i film horror attraverso del crudo alle volte, non per forza Presaola, cioè nel senso è chiaro che capisci che le cose si possono fare, perché poi quando hai il progetto montato tu puoi anche giocare con la direzione della fotografia, con la DOP digitale anche. E quindi io credo che il processo creativo in realtà deve essere dato un attimo anche da quello che è il problem solving, da quello che è il sapersi arrangiare. Come si può sapersi arrangiare? Io sinceramente l'ho imparato provandoci. Quindi fondamentalmente bisogna azzardare nella vita, sia che si parli di un certo tipo di arte che di un'altra, bisogna sapersi un po' arrangiare, perché purtroppo le possibilità vanno sempre mancando, perciò bisogna essere un po' indipendenti. E quindi ecco, io infatti nel mio processo creativo non ho mai idea fino all'ultimo di che cosa girerò, perché può essere che ci saranno delle cose che mi vengono in mente che giro. Quindi io sostanzialmente i film non è che li penso del tutto, li faccio del tutto più che altro. Cioè, questo è il punto. Il pensiero può essere un incubo, un'immagine, ma il processo poi si crea da solo. La magia dell'insieme, come dicevo prima.
Eh sì, questo è il fascino della creatività alla fine.
Io credo di sì. E credo che sia importante perché la creatività ti porta anche a delle soluzioni. Cioè, a delle soluzioni creative che però rendono.
Sì, ma invece c'è una parte di post-producer finale, ho visto che ci hai messo degli effetti, che sono signori effetti, vanno messi poi alla fine dopo.
Sono tutti montati da me. Io sono factotum dei film, ci sono altri attori, ci possono essere anche degli ospiti al montaggio, eccetera. Però di fatto sono io che faccio tutto. Alle volte sono anche spesso attore, quando
Sì, ho
vorrei
capito.
essere magari dietro la regia. Però creo tutto io, per questo che dicevo che secondo me bisogna avere un'infarinatura del tutto per poter cominciare in maniera fatta bene. E lo studio ovviamente serve, serve, serve.
Studio
Serve lo
serve per forza.
studio, anche se paradossalmente ho cominciato a lavorare nel mondo del cinema indipendente grazie alla versione del 2012 di Watching Evil Dead, cioè la versione proprio primissima di quando ero ancora praticamente un liceale. È stata recattata perché è stato poi chiesto di fare un secondo episodio, me l'hanno proprio chiesto. Allora l'ho recattata, l'ho migliorato un pochettino per quello che potevo, per poi farci, scusate, per poi farci i seguiti che adesso siamo arrivati al terzo. Insomma, è un personaggio che non voglio abbandonare, quindi poi comparirà ancora, insomma, Ash.
Vabbè, Beh, meno male, perché è un personaggio a cui vedo che si vede che sei legato, che lo interpreti bene. Comunque,
mi piace Nesca, molto, sì, è stato uno dei miei primi eroi, insieme a Batman, insomma. Nel cinema, intendo.
Sì. Beh, io non so se le altre domande ancora.
No, io no. Ho finito le domande.
Sì,
vi ho rotto le scatole abbastanza, direi.
No, tu assolutamente no. Sto caldo, io ci ho messo mi ha fatto venire le luci dell'inferno, come puoi vedere, si è acceso tutto di rosso, quindi per dire,
sì, caldo, sì, bellissimo, tra l'altro, bella scenografia.
Sempre usata la prima ora,
fantastico. No. No, io credo che, no, a parte gli scherzi, se posso lasciare un messaggio, innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi per avermi ospitato anche per parlare di cinema, spero che vi sia piaciuto questa chiacchierata.
Sì. Oltre che le spiegazioni che hai dato, gli approfondimenti che sono eccezionali, perché ci hanno fatto luce su temi che noi ne sappiamo molto meno, cioè Cla ne sa un po', perché lui, avendo lavorato in aiuto regia, ne sa parecchio, però comunque io ho imparato tantissime cose e ti ringrazio, perché veramente una passione per il cinema è grande, non saprei mai come mettere mano, quindi non potrò mai fare un film, sceneggiatura forse alla lontana, ma vabbè, però veramente
guarda, non ti credere, alle volte si hanno più capacità di quelle che si pensa di avere, basterebbe buttarsi ogni tanto, un po' un azzardo, tipo vado a prendere l'autobus al volo, non l'ho mai fatto ma l'ho sempre sognato. Fantozzi,
sì.
Non hai il fisico adatto. Non l'ho fatto, ma l'ho sempre sognato. Che sto facendo? Prendi l'autobus al volo? E beh, è chiaro, no?
Assolutamente, sì. Quindi comunque noi speriamo ancora di riaverti con noi, perché è sempre bello parlare, anche perché, come vedi, sono nati bei discorsi, tipo quello che abbiamo fatto appunto su Diodato.
Certo.
Intanto dare un po' di giustizia alle persone che, cavolo, sembra veramente la gente parla, poi giudicano delle persone che invece...
Sì, ma non conoscono la storia della loro società, figurati la storia del cinema.
È vero. Triste verità.
Dai, no. Triste verità, però, ragazzi, non possiamo neanche obbligare la gente a studiare quello che non gli interessa. Se alla fine preferiscono abbindolarsi in mezzo alle... Scusate, no, beh, non è fascia protetta, sì, più o meno. E, vabbè, per le cavolate, alla fine ci distinguiamo noi e ce ne freghiamo, più giusto.
Giusto.
Sì, no, infatti. Tanto vorrei ringraziarvi anche per l'altra volta che ci siamo visti per la musica, ma... Possiamo parlare di tutto, anche di giocattoli, videogame, ragazzi.
Videogames, no? Assolutamente sì, come già detto, assolutamente sì.
Sì, no, ragazzi, cioè potete portarmi dal primo Mario che appare in Donkey Kong,
sì,
a Metal Gear. Uscirà anche un film su Metal Gear, ve lo dico così.
Ecco, sì.
Il 21 giugno. Mi spiace, 21 giugno 2024, dovete aspettare l'estate prossima.
Sì, perché fra l'altro un corto italiano venne perfino apprezzato da Kojima, che lui sa...
Quello di Heavy Division.
Sì, esatto, quello è stato molto molto lodato come corto, fra l'altro, ripeto, è un piacere, quindi assolutamente Kojima magari verrà poi a vederlo anche lui, può anche essere che...
No, non credo, però comunque sinceramente Philanthropy, quando l'ho visto intero, non mi è piaciuto tanto.
A me non era piaciuto tantissimo, però ha avuto un successone incredibile.
Sono riusciti a creare obiettivamente un mondo buono, però io avevo preferito il cortometraggio che si erano fatti tra di loro, sinceramente, quello di presentazione, diciamo, perché Philanthropy a me... Con tutto il rispetto, serioso. Dovevano, infatti, poi hanno detto: non facciamo film su Metal Gear. Adesso, infatti, adesso chi li conosce?
Dai. Heavy Division sta di bene, però non hanno fatto, cioè anche lui il regista, attore, troppo con le manie di protagonismo, non era adatto a fare Snake. Poi il doppiatore che lo doppia è un'altra cosa, però Giacomo Talamini come regista è anche stato bravo, però come Snake secondo me rendeva bene perché era doppiato. Poi so che era doppiato, so che hanno fatto il doppiaggio, però io ho sempre preferito il primo, diciamo, trailer di presentazione, che sembrava un po' strizzare l'occhio Shadow Moses, quindi il primo, Solid, PSX, e invece poi si è buttata in tutta sta roba qua, che a un certo punto ho detto, senti, se mi devi fare così... Ma sì, ma va bene, ma poi quello che gioca al Nintendo DS, ma no.
Sì, io guarda, mi aspetto che ci sarà il più grande protagonista della storia, che è la scatola dei cartone. Matteo, che abbiamo dei problemi
in maniera un po' diversa. Però lo vedete il 21 giugno. Mi spiace.
Va bene, prossimo. Il prossimo anno.
Okay. Va bene.
Aspetteremo.
Mi dispiace.
Aspettiamo come si fa sempre. Cose belle.
Ma assolutamente sì, ragazzi. Tanto sapete benissimo che la vostra chiamata non deve neanche essere chiesta. Ditemi quando è e io ci sono.
Sì, sì, assolutamente. Va bene, con molto piacere. Al Vox è sempre una persona di cuore, anche il fatto che ci coinvolge con le storie in Instagram è sempre un piacere. È sempre un piacere, veramente. Ti ringraziamo anche noi, la parte nostra. Adesso devo.
No, c'è un po' di lago ogni tanto, non ti preoccupare. No, ma ringrazio io voi. Ringrazio io voi, davvero.
Sì, grazie. E quindi andiamo in chiusura e ci vediamo in settimana. Abbiamo parlato di Piccoli Brividi. Intervisteremo l'autore di un canale di Piccoli Brividi che ci parla della sua passione.
Grandissimo Piccoli Brividi. Grandissimo Piccoli Brividi. Ne ho parlato anche prima, se ti ricordi.
Ironicamente... è proprio il prossimo argomento che portiamo, sarà proprio esatto. Per tornare a...
Pensate che figata!
Sì, da coincidenze che non sono mai coincidenze.
Esatto.
No, beh, sicuramente chi gli piace questo genere, Piccoli Brividi, sa cos'è, come anche un salto nel buio.
Esatto. Va bene, ci vediamo, un saluto da parte di Massimo e dal Vox. Ciao!
Bravo!